Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui insieme a Antonio nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, parleremo un po' di formazione spirituale. Formazione spirituale che non, diciamo, è qualcosa che investe non soltanto le persone, i religiosi, i sacerdoti, le suore, ma chiunque. Chiunque sia battezzato, chiunque sia cristiano, chiunque sia soprattutto cattolico, a maggior ragione la formazione spirituale è un cammino che bisogna percorrere se vogliamo essere dei buoni consacrati al cuore immacolato di Maria, ma io direi in senso più lato. Se vogliamo essere dei buoni cristiani, no? Come leggiamo sul sottotitolo del settimanale di Padre Pio, no? Padre Pio ci dice: fate i buoni cristiani. San Filippo Neri diceva: state buoni se potete. Beh, insomma, la formazione spirituale, il cammino che porta alla salvezza e di più alla santificazione, perché questa è la volontà di Dio su tutti gli uomini. Quante volte viviamo, cari amici, quante volte l'uomo vive una sola volta? La vita è una. Il tempo che ha iniziato a scorrere per la nostra coscienza, per il nostro io, nel momento della nostra nascita, biologica, ebbene, questo tempo non finirà mai, si trasformerà, diventerà da tempo cronologico, da tempo dell'esistenza qui nella carne, come dice San Paolo, diventerà poi un tempo esterno, un'eternità, una vita eterna, però non finirà mai. Ecco, questa è la prima grande cosa da capire e di cui rendersi conto. Viviamo una sola volta e una volta che abbiamo iniziato a vivere, non la smetteremo mai. In realtà la morte, sappiamo, è la cessazione della vita biologica, è la cessazione della vita in questo corpo, ma le nostre facoltà, la nostra anima è immortale. Non finirà mai di esistere in un tempo cronologico o in un tempo kairos, in qualcosa che è eterno. E allora già ringraziamo Dio con la faccia per terra perché ci ha creati, fatti cristiani, ci ha fatti diventare battezzati, ci ha dato il battesimo, ci ha fatto diventare credenti, perché nel momento in cui noi siamo battezzati riceviamo tutti i doni dello Spirito Santo e possediamo le virtù, tra le quali spiccano le tre virtù teologali, la fede, la speranza e della carità. Insomma, il Signore ci mette al mondo nella nostra anima fatta direttamente dalle sue mani, sante, santissime, e ci ha fatte anche nel nostro corpo attraverso i nostri genitori. Ci ha eletti. Potevamo non esistere, potevamo non nascere mai, potevamo cessare di vivere nel grembo di nostra madre, come succede per tanti di noi che vengono abortiti, che vengono uccisi. Potevamo morire da piccoli. Il Signore ci ha dato grazia su grazia. Non ne parliamo poi se parliamo di quelli di noi che, oltre a tutto questo, oltre al battesimo, oltre ad essere cattolici cristiani, hanno avuto anche il dono della consacrazione al cuore immacolato di Maria, che hanno magari fatto il voto mariano, che sono terziari francescani, che in qualche modo si sono voluti cimentare in questo arduo cammino, che è la formazione spirituale. Il progresso nella vita spirituale. La prima cosa abbiamo detto è salvare l'anima, l'abbiamo detto tantissime volte, Ma Dio da noi vorrebbe, desidererebbe di più che solo salvare la nostra anima con una risicatissima grazia finale. Parliamone un po' di questo fatto, cari amici, perché se guardiamo la popolazione così come la guarda l'Istat, come la guarda lo statistico, colui che fa le statistiche, che cosa vediamo? Guardando tutto il mondo, che la maggior parte degli abitanti sulla Terra in questo momento, ma la situazione non differisce di molto rispetto non solo agli anni precedenti, ma anche ai secoli precedenti, i più vivono senza Dio, quindi nell'ateismo. Altri hanno avuto la grazia di conservare la fede se sono stati battezzati, altri l'hanno lacrimevolmente perduta, la fede, e sono vissuti magari per anni lontani da Dio. Queste storie, cari amici, quando c'era Padre Pio, erano dell'ordine del giorno, quindi venivano da lui delle persone che ritrovavano la fede proprio grazie a una confessione, a una santa messa seguita quando la celebrava San Pio da Pietrelcina. Tanti sono quelli che si sono convertiti, tanti sono quelli che si sono salvati, tanti sono quelli anche che si sono santificati qui sulla terra. Santità vuol dire perfezione, perfettamente conformi a nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la santità, la conformità a nostro Signore Gesù Cristo, Redentore, Maestro e come Dio anche Creatore e Santificatore. Quindi di vita ce n'è una sola, sprecare quest'occasione sarà per noi, per chi la spreca, o causa di grandissima sofferenza. Che sapete benissimo che coloro che vanno a finire all'inferno, io parlo chiaro, cioè, ci dobbiamo parlare con chiarezza, ecco. Per coloro che vanno all'inferno, la più grande sofferenza, pensate un po', non è il fuoco, che pure si prova per l'eternità. Queste parole mi sembra che non è che le comprendiamo molto bene, ma soprattutto è il fatto di aver perduto Dio, cioè la cosiddetta pena del danno, che si affianca alla pena del senso. Invece, qual è la più grande gioia dei salvati? Possedere Dio, andare in paradiso, godere della visione beatifica di Dio per l'eternità. Ma come ci insegna anche quel grande teologo che è San Tommaso d'Aquino, la nostra, chiamiamola così, vicinanza a Dio, la nostra capacità come recipienti di riempirci della gloria di Dio, il cosiddetto lumen glorie, dipende dal nostro grado di santità, cioè a che punto siamo arrivati nella perfezione cristiana quando siamo arrivati al traguardo, quando siamo morti. Per chi si salva a stento, la visione di Dio ci sarà, magari dopo chissà quanto purgatorio, ma lo vedremo lontano lontano, saremo come quei bicchierini che servono per sorbire il liquorino. Ecco. Ci sono invece anime, anche qui voglio essere chiaro, come San Francesco, come tutti i grandi santi, che sono confrontati a questo bicchierino delle autobotti, dei recipienti enormi, pieni dell'amore di Dio, e godranno molto di più di colui che sì, arriverà al cielo, ma come un bicchierino, quindi con poco lumen glorie. Questa è la perfetta giustizia di Dio. Riceveremo nella misura in cui avremo dato. E allora ecco l'importanza della formazione spirituale, del progresso nella vita spirituale, di quello che ci insegnano le leggi della teologia spirituale. Prima di andare a toccare proprio un autore particolare, che poi è San Giovanni della Croce, che si festeggia nel mese di dicembre, e che è un dottore della Chiesa, è stato proclamato dottore della Chiesa, anzi chiamato dottore mistico della Chiesa universale, è stato dichiarato tale da Pio XI nel 1926, circa 2 secoli dopo che era stato già canonizzato. Lui è vissuto alla fine del 1500, quindi nel XVI secolo, è nato nel 1542, è morto che non aveva ancora 50 anni. Pensate, cari amici, santo, santone, nel senso buono della parola, e dottore mistico, detto dottore della Chiesa universale, quindi anche maestro spirituale di anime. Non voglio soffermarmi tanto sulla sua vita, perché è stata una vita tipica dei santi, costellata di sofferenze, costellata di prove. Dice bene, la Sacra Scrittura che Dio, coloro che ama, coloro che predilige, li prova con una moltitudine, addirittura lì dice di tormenti. Che se vengono superati si trasformano in grazia, in aumento di santità. Difatti la pazienza è una virtù provata, si usa dire, e quindi proprio nella Sacra Scrittura vengono ricordati Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti dai patriarchi, dai padri antichi della Chiesa, fino ai nostri giorni. Ecco, quindi la vita di San Giovanni della Croce è stata costellata di una miriade di prove, di sofferenze, di patimenti. E lui, non dico che ne sarà riuscito sempre vittorioso, però è diventato santo, è stato proclamato santo e per di più dottore mistico. Prima di però andare a toccare quest'autore sacro, che è San Giovanni della Croce, diciamo anche preliminarmente un'altra cosa. Ci avvisa Sant'Agostino che se noi guardiamo i santi solo per fare un applauso, bravo Sant'Agostino, bravo San Tommaso d'Aquino, bravo San Giovanni della Croce, bravo San Giovanni Paolo II, San Pio da Pietro, bravo, 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 non facciamo affatto un favore a questi santi. Per noi rimarrebbe una adulazione. Dire bravo, bravo, però quello che hai detto è come se non l'avessi detto, perché io, come ero prima di conoscerti, sono anche dopo che ti ho conosciuto. E questa è un'offesa addirittura per i santi, per i martiri, per coloro che si sono impegnati anche a aiutarci nel cammino di salvezza e di santificazione. Allora il santo, per rendergli veramente gloria, va imitato. Quindi la premessa è: tutte le cose che stiamo per dire sono da imitare, e lo dico a me per primo. Cosa che però non è facile, eh? Non è facile. Perché ce lo dice Gesù: chi vuol seguire me, e lui è il maestro dei maestri, il meta maestro, colui che sta sopra tutti i maestri. Anzi, dice: non chiamate nessuno maestro perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Ecco, lui dice: chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Chiaro, no? La prima parte, ma pure la seconda parte, cari amici, non sono una cosa facile. No? Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva: in paradiso non ci si va in carrozza, no? Da buon napoletano, diceva tre parole folgoranti e ti faceva capire tutto. In paradiso non si va in carrozza. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire il nostro Signore è il cammino della santificazione. Questo è quanto. Ebbene, tralasciando quindi la vita di San Giovanni della Croce, volevo un attimino ricordarvi che anche precedentemente abbiamo detto che il consacrato ha a disposizione un cammino che potremmo chiamare un sentiero mariano serafico, potremmo chiamarlo così. Questo sentiero mariano serafico è un cammino di formazione spirituale che i missionari dell'Immacolata, i consacrati al suo cuore immacolato, gli apostoli che hanno una particolare devozione e con la consacrazione al cuore immacolato di Maria, devono, diciamo, calpestare, no? Bisogna andare su questo cammino di formazione spirituale, che è un itinerario, un sentiero mariano, serafico, significa mariano, seguendo proprio la nostra regina, madre, e anche serafico perché San Francesco è l'altro faro di spiritualità, quindi una spiritualità mariano-francescana. E di più, poi sì, come maestri, San Massimiliano Maria Kolbe, quindi come esempi da seguire, no? Non soltanto da un ritratto che appiccichiamo vicino al muro e rimane là, no? San Massimiliano Maria Kolbe, San Pio da Pietrelcina, tutti protettori, di coloro che percorrono questo sentiero mariano serafico, fatto anche di atto di consacrazione, voto mariano, per chi ha avuto la grazia anche diventare terziari, no? Sapete, il terzo ordine francescano. Sono tutte grazie, sono tutte tappe che scandiscono la vita del consacrato, del battezzato e che ci aiutano, uno, a salvare l'anima, due, a fare la volontà di Dio che dice: stiate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Allora, questo itinerario spirituale dei, chiamiamoli, consacrati alla Madonna Immacolata, è un sentiero che è scandito da che cosa? Qual è la spiritualità, che caratterizza coloro che vogliono seguire questo sentiero mariano serafico, che ripeto, lo potete fare chiunque, no? Non è che è qualcosa di assolutamente apertissimo, perfettamente conforme alla dottrina cattolica, perfettamente approvato, no? Dalla Chiesa, quindi sempre nell'ambito della Chiesa cattolica, e scandito dagli episodi che riguardano proprio la Madonna. Sono sette passi biblici ai quali corrispondono sette gradini. Ecco, immaginiamoceli così, una scala santa fatta da sette gradini. Come sono fatti questi sette gradini? Ve li voglio enumerare rapidissimamente. Il primo, diciamo, il primo richiamo in cui noi vediamo citata non esplicitamente ma implicitamente la Madonna, qual è? Il libro della Genesi, no? 3,14 come epigrafo. Nel libro della Genesi, al capitolo 3, versetto 14, troviamo questa donna che Dio pone come la vittoriosa sul male. Colei che schiaccerà la testa al serpente, colei che è la nemica irriducibile, tant'è vero che Dio dice addirittura: porrò inimicizia tra la donna e te, tra la sua stirpe e la tua stirpe, ella ti schiaccerà il capo, tu le insidierai il calcagno. Insomma, la donna del libro della Genesi è la Madonna. Quindi partiamo dal primo libro della Sacra Scrittura. Ecco, quando guardiamo questo primo episodio biblico, che cosa vediamo? Questa donna che vince sul serpente antico e vince sul peccato, e quindi il primo gradino è la lotta al male, la lotta al peccato e la purezza di vita. Ecco che vedete, è una cosa bellissima questa. Poi dopo vediamo come ha declinato questo primo step San Giovanni della Croce, no? Maestro anche lui di spiritualità. Lotta al peccato, purezza di vita. Quindi la prima fase, cari amici, vuoi o non vuoi, se vuoi diventare proficiente, non dico perfetto, ma se vuoi diventare poco più che la sufficienza, è la lotta al peccato, la purificazione. Tutti i santi ti hanno parlato, tutti. No, tutti ci sono passati. Tutti ci sono passati, perché per diventare santi è impossibile evitare quella che San Giovanni della Croce chiama la notte, no? Del senso, la notte del senso. Quindi la purificazione. Purificazione significa, cari amici, rinnegare se stessi. La concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita, cari amici, sono dei veleni che avvelenano la nostra anima e ai quali, purtroppo, bisogna dirlo, anche dopo convertiti, se ci siamo convertiti da una vita peccaminosa, spesso rimaniamo affezionati. Ecco, la prima cosa che ci dice questo sentiero mariano, serafico, la prima cosa che ci dice anche San Giovanni della Croce, la notte del senso, dobbiamo lottare contro questa nostra tendenza alla concupiscenza, cioè ai desideri disordinati, alla tiepidezza, al non volerci staccare dalle cose del mondo. Guardate, io non ne parlo mettendomi su un pulpito, credetemi, fratelli, non ne parlo mettendomi su un pulpito. Io sono colui che parla, ma anche colui che ascolta. Queste cose riguardano anche me personalmente. Cioè noi dobbiamo lottare per separarci dal mondo, dalla mondanità, dalle nostre miserie, dalle nostre debolezze. Dobbiamo cioè mettere veramente come valore Dio e non io. Immaginatevi che significa già contrastare il nostro egoismo, il nostro egocentrismo, il fatto che siamo afflitti da sette mali, superbia, avarizia, lussuria, iracondia, golosità, invidia, accidia, i vizi capitali ce li abbiamo tutti, ma dobbiamo lottare. E uno dei grandi insegnamenti di San Giovanni della Croce, che appunto volevo prendere come maestro in parallelo, ecco, a questo che sto dicendo, dice: guardate, se vi illudete che riuscite a farcela da soli, siete degli illusi. Cioè, San Giovanni della Croce, in questo primo, la sua prima opera, che si chiama praticamente la salita del Monte Carmelo, ecco, ma pure anche in altre opere, avvisa, lui li chiama i proficienti, cioè quelli che iniziano, cioè, non è solo questione di buona volontà, ecco. Ma la buona volontà nel rinnegare se stessi trova l'aiuto di Dio. E quindi, vedete, il cammino è ascetico, cioè si sale. Ma se non ti viene qualcuno incontro, diciamo pure con la mistica, non ce la fai. non ce la fai. Mi ricordo per esempio Sant'Agostino che diceva: Signore, quando mi sono impegnato nel rintuzzare la mia sensualità, no? Sapete che Sant'Agostino ha avuto, come tantissimi, molto, molto attaccato, ecco, sul terreno della sensualità, della carnalità, e anche nel diventare quindi continente, di diventare puro, Sant'Agostino ha dovuto combattere, ma da eroe, no? E lui usò queste parole, dice: Signore, credevo di poter arrivare alla continenza, quindi all'astinenza dei rapporti, eccetera, da solo, e invece è un tuo dono arrivare alla continenza. E questo ce lo dice anche San Giovanni della Croce. Anzi, qui dice, ve lo vorrei leggere perché qui c'ho proprio un brano tratto da un'opera di San Giovanni della Croce, no? Cioè, ma dalle sue accennate imperfezioni, quindi stiamo parlando dei vari, no? Abbiamo detto sette, no? Superbi, vari, che sono vizi, l'anima non si potrà purificare completamente fino a che il Dio non la introduce nella purgazione passiva della notte oscura. Conviene però che l'anima, per quanto può, procuri dal canto suo di purgarsi e di perfezionarsi al fine di meritare di essere sottoposta da Dio a quella cura divina che la guarirà da tutto ciò che ella non arriva a sanare. E qui sta parlando della notte oscura, quest'opera, primo libro della notte oscura di San Giovanni della Croce. Quindi, come qui nel primo step dei passi biblici troviamo lotta al peccato, purezza di vita, San Giovanni della Croce getta una luce e ci dice subito: impegnarsi per avere da Dio l'aiuto a vincere contro il peccato e a recuperare la purezza. Adesso, cari amici, diamo alla regia un attimo la possibilità di mettere un piccolo stacco musicale. Rifiatiamo un po' e poi proseguiremo in questo, direi, avvincente itinerario spirituale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qua. Riprendiamo il nostro discorso. Stavamo parlando a degli insegnamenti di questo grande maestro spirituale, San Giovanni della Croce, che ricalca, affiancandoli quello che già abbiamo detto altre volte, per quello che è la formazione spirituale di chi è consacrato alla Madonna, di chi è chi ha fatto il voto mariano, insomma, di chi si vuole impegnare seriamente a diventare migliore prima dell'incontro con lo sposo. Così lo chiama San Giovanni della Croce. Alla fine la nostra anima deve diventare sposa di Dio. Dio ci sposa. Le anime non hanno sesso, non sono maschili, non sono femminili. Tutti diventeremo, tutti salvati. Diventeremo spose di Cristo. E come mi presento, cari amici? Come ci presentiamo al cospetto di Dio? Con che abito ci presentiamo al cospetto di Dio? Ammesso pure che uno si salvi, perché poi per chi non si salva, lo dice lo stesso Gesù, no? Meglio per lui che non fosse mai nato, ma diciamo in un grande primo, diciamo, gradino di essere tra i salvati. Come mi presento davanti al mio sposo? Come è vestita la mia anima? Sono un'anima bella, come diceva anche il santo curato d'Ars, come diceva anche Santa Caterina, alla quale fu data la grazia di poter vedere la bellezza o la bruttezza delle anime. Come al santo curato d'Ars. Se ho il volto sfigurato dal peccato, con che ardire mi presento allo sposo, il Santissimo, colui che è tre volte santo. Se avesse disprezzo per le anime nostre, avrebbe ragione, perché siamo brutti. Una volta Don Dolindo Ruoto, santo pure lui perché c'è poco da fare, e, si guardava allo specchio e diceva: Mamma mia, quanto sono brutto! Diceva. Don Dolindo, cioè, aveva quella grande grazia, quella grande qualità, non solo di sentirsi nessuno, ma anche di sentirsi ancora brutto, ricordate la parabola delle 10 vergini, cari amici? Guai a noi, guai a noi. Ma anche ammettendo di essere tra le 5 vergini, quelle savie, quelle che sono sapienti, e con che abito ci presentiamo davanti a Gesù? È chiaro che se siamo così brutti che non avremo l'ardire di alzare lo sguardo verso il nostro sposo, dove ce ne andremo? In lavanderia, oh, in purgatorio. E questa è la grande misericordia di Dio. Guai a chi nega la realtà del purgatorio, che è una delle più grandi opere di misericordia che Dio ci usa, perché ci permette di dire sì, lo devo dire. Non sei attraente, non sei un'anima bella. E noi con i nostri piedi ce ne andremo alla lavanderia, rimanendoci chissà quanto nel fuoco purificatore, nella lasciva del lavandaio. Ecco, pensate un po'. Allora questi grandi santi ci insegnano che, schematizzando anche, perché poi San Giovanni della Croce che cosa dice? Dice che qui vi leggo testualmente: le anime incominciano a entrare in questa notte oscura quando il Dio le va cavando dallo stato di principianti, cioè di quelli che nella vita spirituale si esercitano con la meditazione, per collocarle in quello dei proficienti che sono già dei contemplativi. È ancora lontana la meta, che poi è quella dell'unione, dell'unione dell'anima con Dio. Pensate un po'. Allora, la nostra preghiera riflette anche lo stato della nostra anima. Io penso che tutti faremo un mea culpa qua, no? Perché la preghiera di orazione è il primo grado. Poi arriva la meditazione. Quante volte ci siamo raccomandati a noi stessi, anche agli altri che ci ascoltano, meditare, no? La parola di Dio. Volete sapere una cosa? Apro un piccolo inciso. Uno dei santi più moderni che possiamo, non dico soltanto leggere, ma studiare, imitare, è proprio San Giovanni della Croce. Ma sapete perché? Perché lui è vissuto alla fine del 1500, come vi dicevo poc'anzi, e insegna questo, che il pensiero dell'uomo vale più. Aspettate, la voglio proprio prendere proprio la sua frase perfetta. Insomma, lui dice sostanzialmente questo. Dice che il pensiero dell'uomo, abbiate pazienza che lo ritrovo un attimo, eccolo qua. Un solo pensiero dell'uomo vale più del mondo intero, perciò Dio solo è degno di esso. Cioè, San Giovanni della Croce sta dicendo non solo con 5 secoli di anticipo che fede e scienza, fede e ragione sono le due ali che innalzano l'uomo a Dio, ma lui addirittura dice il motivo principale per cui Dio ci ha dato la scienza è per glorificarlo. Pensate alla modernità, insomma, di questo santo. Lui dice: un solo pensiero dell'uomo vale più del mondo intero, perciò Dio solo è degno di esso. Cioè, la ragione, la ratio, innanzitutto devono glorificare Dio, poi devo capire che cosa sono i microprocessori, la relatività di Einstein, e poi facciamo le automobili, gli aerei, facciamo le navi, facciamo i grattacieli, cioè facciamo la tecnologia frutto della scienza. Ma in seconda battuta questa qua. Quello poi è il risvolto umano, no? Della scienza buona. Ma la scienza veramente buona è che affonda nella nostra razionalità, nel nostro intelletto, serve innanzitutto per glorificare Dio. Insomma, sta dicendo che il quinto dono dello Spirito Santo è la scienza. E questo lo fa di San Giovanni della Croce un autore, secondo me, modernissimo, cioè lui andrebbe riletto, ma non riletto, imitato oggi, perché lui mette nel posto giusto la scienza, ancella della fede, ecco, strumento, dono per diventare virtuosi, dono, i doni dello Spirito Santo, vedete, sono sette, ve li ho enumerati poc'anzi. Servono con i loro frutti, che sono nove, per aumentare le virtù. Quindi i doni non sono fini a se stesso, servono per aiutarci a glorificare Dio. Ecco, questo lo dobbiamo capire, perché è il motivo per cui lo Spirito Santo ce li dà i doni. Devono dare frutti. Quindi l'amore, la pazienza. I nove frutti dello Spirito Santo, la benignità, la magnanimità, il dominio sulle passioni, diciamo, i frutti dello Spirito Santo. Adesso ricordarceli diventa pure arduo. Comunque andiamo avanti. Dopo l'orazione anche mentale, c'è la meditazione, ma siamo ancora al primo grado, siamo ancora al numero uno, no? Dobbiamo arrivare al numero sette. Siamo ancora al numero uno. Dopo la meditazione, che serve per ementare poi la nostra vita, la nostra condotta, perché la meditazione a questo serve. Io medito i misteri, per esempio, del rosario, prima di tutto perché così do gloria a Dio, ma poi anche perché, devo dire, e io che cosa faccio? Rispetto a questa virtù, per esempio, della Madonna. Facciamo un esempio, no? Voglio fare un esempio che diventa più comprensibile anche per me. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima. Allora, qui vedo la Madonna che è uno, che è la Vergine orante, era in orazione. Poi mi fermo e dico, ma io prego? Quanto prego? La Madonna pregava sempre, sempre, sine intermissione, diceva San Paolo. E lì riceve la visita dell'angelo. Riceve la visita dell'angelo e dice sì. E io dico sì. Cioè, vedete, la meditazione ci serve a questo, a dare gloria a Dio, dare gloria all'Immacolata, ma anche a guardarmi allo specchio e dire quanto sono brutto, quanto prego poco, quanto medito poco. Allora vedete, questa è la meditazione, ma siamo ancora al primo livello. Poi esiste, come ci insegna San Giovanni della Croce, l'orazione contemplativa. Ah, questo poi, vabbè, naturalmente. L'opera di San Giovanni della Croce è un bel volumetto, qua ce l'ho, sono quante pagine, ve lo dico subito, sono più di 1.000 pagine, quindi le varie opere di San Giovanni della Croce, quindi non è che possiamo, che dobbiamo fare? Io ce l'ho questo volumetto, anzi se volete penso che ve lo potete pure richiedere alle nostre suore, no? E le opere di San Giovanni della Croce, vediamo un po' qua che cosa mi dice, difatti, chi è che l'ha stampato? Ah, vabbè, questo praticamente, questo è quel volumetto edito dai Postulazioni Generali dei Carmelitani Scalzi. Perché vi ricordo che San Giovanni della Croce, insieme a Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, è stato colui che ha rinnovato completamente l'ordine dei Carmelitani. San Giovanni della Croce, i Carmelitani Scalzi, e quindi una vita austera, di preghiera molto simile a quella dei francescani e anche di altri ordini, con una spirituale molto, molto austera, una vita molto austera, e quindi lui è stato maestro di religiosi, ma noi lo leggiamo perché è vero che è stato soprattutto maestro di religiosi, però è maestro di tutti noi, di tutta la Chiesa. Vado perché vorrei arrivare prima della conclusione alla fine. Nel secondo brano evangelico vediamo, come nel Vangelo di San Luca al capitolo 1, versetti 28, che cosa? Appunto l'Annunciazione, come vi ho detto poc'anzi. Poi dopo vediamo che c'è un altro brano, un'altra pericope che ci parla dell'Immacolata, sempre San Luca, il Magnificat, no? Quando la Madonna va a fare la visita a Santa Elisabetta e lei dice: a che debbo che la madre del mio Signore viene a me? Quindi noi quando siamo arrivati al terzo grado di questo itinerario vediamo che cosa? L'apostolato, la carità fraterna. La Madonna va da Santa Elisabetta, sua cugina, per aiutarla. Ecco che anche il consacrato deve al terzo grado di questo cammino abbracciare l'apostolato, la missionarietà che è indissolubilmente legata alla marianità. Il primo atto che fa la Madonna quando ha Gesù in grembo è andare a trovare Santa Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore? Poi c'è questo quarto grado, e quindi ne parleremo magari anche altre volte, che è tratto dalle nozze di Cana, quindi Vangelo di San Giovanni al capitolo 2, lì che cosa vediamo? Che la Madonna intercede perché degli sposi, pensate un po', no? Il primo miracolo pubblico di Gesù riguarda una famiglia. Guardate che sta succedendo nelle famiglie oggi, no? Anche oggi c'è stato il solito morto, la solita morta nella famiglia, un figlio che ha ucciso la madre, cioè. Il primo miracolo è Gesù, non hanno vino, dice la Madonna. E Gesù fa il miracolo, trasforma l'acqua di due grosse giare in vino. E quindi la mediatrice, la Madonna è mediatrice, e noi siamo chiamati a essere al quarto grado, diciamo così, del nostro cammino spirituale di Mariano Serafico, a diventare dei piccoli mediatori a fianco alla Madonna. Non possiamo chiuderci in noi stessi e dire io penso a me e poi chi si è visto, si è visto. No, dobbiamo essere dei piccoli mediatori, aiutare la Madonna mediatrice, pregare per i nostri cari, per la loro salvezza, pregare per le anime del purgatorio, essere dei mediatori, dei riparatori. Poi ci sta l'altro brano evangelico, tratto dal Vangelo di San Giovanni. Ai piedi della croce vediamo chi? La corredentrice, la Madonna, cioè è stata insieme a Gesù causa della nostra salvezza. Va bene, no? Il tempo comunque finisce e vediamo come ultimi step, sempre tratti dalla parola rivelata, negli Atti degli Apostoli, quindi nel Nuovo Testamento, vediamo la Pentecoste, quindi la Madonna, madre della Chiesa. Noi facciamo parte della Chiesa, siamo parti, organi del corpo mistico di Cristo e quindi siamo invitati a che cosa? A quello per cui è stata investita la Chiesa. In primis la vita eucaristica. E questo è il sesto grado di perfezione nel cammino mariano serafico, la vita eucaristica, perché la Chiesa ha ricevuto da Dio il mandato di portarlo in terra. Quindi è la Chiesa che ci porta Gesù, Eucaristia. Poi al settimo livello vediamo che cosa, alla fine della Sacra Scrittura, libro dell'Apocalisse, chi è questa donna vestita di sole che sfugge al drago, che San Michele Arcangelo con i suoi angeli hanno fatto precipitare nel fuoco di zolfo. Chi è colei il cui cuore sarà vittorioso? La vittoria del cuore immacolato di chi? Di Maria. E anche qui, quindi nell'ultimo libro della Sacra Scrittura, troviamo la Madonna, la madre della Chiesa e la vincitrice finale con la vittoria del suo cuore immacolato. Ripeto, a tutti questi passi biblici corrisponde la salita di un gradino che ci porta all'ultimo, seguendo invece San Giovanni della Croce, ci porta addirittura alle estasi e al matrimonio spirituale. San Giovanni della Croce dice che tutti noi, se ci impegniamo a diventare santi, come ha fatto San Pio, anche su questa terra sperimenteremo l'unione della sponsale della nostra anima con Dio. Io lo auguro a voi, cari amici, lo auguro a me, e tutto questo fa della nostra vita una cosa meravigliosa, una cosa meravigliosa. Vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.